Bentornati amici di Radio Play It, seconda puntata di Baseball e Musica. Prima puntata è andata bene, vi ringraziamo per i grandi ascoltatori, i grandi download del podcast. Siamo qui ancora una volta a Calle Lefio ogni due sabati in alternanza con René. Allora Lefio, palinsesto di Radio Play It che prende forma.
Sì, il palinsesto prende forma perché finalmente abbiamo un'ottima sequenza, diciamo, di trasmissioni una dietro l'altra. Cominciamo di solito il martedì con Hardcore Hitting da parte del mitico Alex, ovviamente però in inglese. Il giovedì invece c'è A Slice of America e ovviamente sabato noi ci alterniamo.
Bene, bene, sabato c'è stata la prima puntata di Peanuts and Cracker Jack, lo show di René, ci è piaciuto molto, noi speriamo di essere alla sua altezza, non siamo certamente competenti come lui, speriamo almeno di essere simpatici come lui.
Sì, sì, bravo René, ottima presentazione del draft soprattutto, scaricatevi il podcast, trovate sul forum tutte le istruzioni per farlo.
Bene, bando alle ciance, bando ai convenevoli e partiamo subito con il primo argomento. Ti volevo solleticare su questa questione.
Solletica.
Ti solletico con una mazza di Frassino o di Acero? Cosa preferisci?
Ma per essere solleticato, quella di Acero. Però come mazza da baseball io preferisco quella di Frassino.
Allora, la questione che voglio portare alla vostra attenzione è quella delle mazze che esplodono. Abbiamo visto quest'anno in particolar modo che queste mazze, quando colpiscono male la palla, si frantumano in mille pezzi e partono delle schegge enormi che vanno in giro per il diamante. Quindi abbiamo visto pitcher buttarsi per terra,
queste grandi schivate, tuffi, invece che per prendere la pallina, per evitare la mazza.
Sì, poi addirittura in aprile c'è stata un'occasione che poteva essere drammatica, ma che per fortuna non lo è stata, quando Nate McLeod, l'esterno dei Pirates, ha rotto la mazza in battuta. Un pezzo di mazza è finito sul naso del suo coach di prima base e ha dovuto ricorrere al medico, a ricorrere a 12 punti per suturare una brutta ferita.
Cavoli.
Sappiamo che l'anno scorso purtroppo è successa una cosa molto brutta, la morte di un coach di prima base per una pallina che l'ho accolto, diciamo che mentre non era attento, e da quest'anno quindi tutti i coach devono portare il caschetto. Per non incorrere in un altro episodio così drammatico, Bud Selig ha formato una commissione che deve un po' indagare su queste mazze, i materiali che la compongono e perché si frantumano in mille pezzi.
Sì, il problema è principale quello dei giocatori stessi, perché i giocatori sono proprio affezionati alle mazze di Acero e quindi sono molto legati. Sappiamo tutti quanti quanto i giocatori di baseball siano superstiziosi, hanno i loro riti, quasi i loro tic a volte, e quindi fanno fatica ad abbandonare le mazze di Acero, anche se poi la statistica in realtà non supporta assolutamente questa tesi, per cui i giocatori dicono che si batte meglio.
Sì, non sappiamo se si batte meglio. Di sicuro la moda delle Maple Bats è nata verso gli anni 90, diciamo, quando i grandi slugger le usavano. Barry Bonds ha battuto il record di fuoricampo 73 con una mazza di Acero, e da allora molti, diciamo più del 50% dei giocatori usa questo tipo di mazze. Usano oltretutto dei manici molto sottili, per cui è facile che queste mazze esplodano. Ne abbiamo sentito le parole di Chase Utley, uno degli slugger che in questo momento è al top della National League con i suoi Phillies, e ha detto che secondo lui è una storia che non ha nessun senso, che anzi le Maple Bats durano molto di più di quelle fatte di Frassin. È solo un caso che esplodano, ma non esplodono più di quelle di Frassin, quindi c'è un problema che secondo lui non si pone. Ci sono sicuramente anche dei problemi economici. Bud Selig, che è il commissioner dell'MLB, lo ricordiamo, li dovrà affrontare, perché non è facile andare a dire alla Louisville Slugger, ad esempio, basta produrre mazze del tipo A, dovete produrre solo di quello B.
Non è facile neanche a livello proprio di produzione, anche se la Louisville fosse d'accordo, dice, non è che posso convertire tutte le mie industrie così da un giorno all'altro.
Certo, ci sono ovviamente grandi ordinazioni, e poi, come ha detto giustamente Lefio, la cosa più grande secondo me è la scaramanzia, cioè i giocatori fanno fatica ad abbandonare la mazza che magari li ha portati a essere MVP, li ha portati a battere 300, li ha portati anche magari solo in MLB. Quindi un problema che si dovrà veramente affrontare seriamente, e speriamo prima che intervengano situazioni, diciamo storie tese, qualche taglio che magari invece di una sutura dovrà far ricorrere all'ambulanza. Speriamo di no. Vi terremo aggiornati quando questa commissione darà i risultati. Bud Selig ha detto: fate in fretta, li voglio sul mio tavolo. Sai, come il capo,
sì,
dei film.
Ha battuto i pugni sul tavolo.
La voglio sul mio tavolo, la relazione entro domani. Noi vi aggiorneremo. E intanto vi lasciamo con una canzone che riguarda questo argomento, la canzone dei Ramones. I Ramones ci danno un consiglio su come usare la mazza, però in maniera un po' cattiva. Beat on the bat with the baseball bat, i Ramones, la storia del punk americano.
On the brat with the baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What can you do? What can you do? With a brand like that, that was on your butt. What can you lose? What can you do?
Abbiamo sentito la canzone dei Ramones. I Ramones hanno costruito una carriera su questo tipo di canzoni, tre accordi, tanto ritmo, e hanno fatto la storia della musica, la storia del punk americano, come vi avevo detto in precedenza. Passiamo avanti, Lefio. Ora introduciamo una delle rubriche che ha avuto più successo, perché è la rubrica in cui io ti torturo.
No, no, io non ho ancora preso l'abitudine, mi devo preparare psicologicamente per questa, anche se devo dire che sono orgoglioso di come ne sono riuscito ad uscire l'altra volta, soprattutto sulla seconda domanda, però è sempre una gran difficoltà.
Sì, stiamo parlando della rubrica che si chiama Le parole del baseball. Le parole del baseball, sapete tutti in cosa consiste questa rubrica. Io chiederò al caro Lefio, farò qualche domanda su qualche termine di slang di baseball in americano.
Sono emozionato.
E vediamo se lui, grande conoscitore di baseball, sa cosa significano queste parole, queste frasi.
Chiaro che è un eufemismo quello del grande conoscitore del baseball, perché mi tiri fuori sempre delle parole assurde.
No, lo sai che io ti faccio una facile, una media e una molto difficile.
Vale, vale, vediamo.
Iniziamo un po', caro il mio Lefio. Sai tu cos'è o chi è un journeyman?
Ma sì, il journeyman è una parola che mi è stata coniata dagli italo-americani, e praticamente sono quei giocatori che giocano tutti i giorni, cioè sappiamo benissimo che i partenti,
i
lanciatori hanno un calendario, comunque sia hanno una partenza schedulata, mentre ci sono quelli di tutti i giorni, i position player, detti magari più facilmente in questo modo.
Come al solito, caro il mio Lefio, ti devo contraddire proprio di brutto.
Eppure l'autore è un italo-americano di questo libro.
No, caro, ti stai inventando tutto, perché i journeyman sono i giocatori, quelli di livello, diciamo, medio-basso, che per continuare a giocare, a stare in MLB, cambiano spesso squadra, no? Quelli che fanno la franchigia l'ultimo giorno di spring training, un Abraham Nunez della situazione, un Hector Luna, quelli, cioè, i mestieranti, quelli che se la cavano magari sempre al minimo lo stipendio, che però per 10-15 anni stanno nell'MLB facendo sempre il loro dovere.
Sono le meretrici del baseball.
Bravo, bravo. Allora, parti malissimo, Lefio, come al solito, subito piede in fallo, ma so che saprai... Saprai rifarti. Allora, cos'è il neighborhood play?
Allora, il neighborhood play è quando praticamente qua noi non abbiamo tanti campi da baseball, invece in America c'è pieno. Se voi fate ve lo consiglio di fare un giro con Google Earth, o meglio ancora con Virtual Earth, vedrete campi da baseball ovunque. Quando fai la partitella con gli amici, cosa fai? Fai un giro per il vicinato. Allora, chi è che gioca? Ok, take the mitt, cioè prendi il guanto e andiamo a farci sta partitella.
Lefio, hai grandissima fantasia, sei un italiano latino caliente, però sei veramente fuori strada.
No, ero sicuro invece di averci dato.
Il neighborhood play, ora ti spiego cos'è bene. Hai presente quando girano il doppio gioco?
Sì.
Che lo shortstop o il seconda base non è proprio che metta il piede sulla base, no?
Sì,
ci va vicino.
Sì. Virtualmente.
Bravo, nelle vicinanze della base, l'arbitro lo sa. che non ha toccato la base, ma glielo ha dato lo stesso buono, perché così è un'usanza del baseball. Questo è il neighborhood play.
Bello, bello, sono contento perché è una cosa che ho spesso notato e che è proprio una di quelle cose delite, è una di quelle cose che mi fa amare il baseball, cioè quelle intese non scritte, quel rapporto con l'arbitro. Soprattutto negli altri sport è più difficile vedere un rapporto con l'arbitro, invece questa è la dimostrazione che c'è.
Un'usanza del baseball. Allora, terza domanda, 0 su 2 classico per Lefio, che però l'altra volta ci aveva, vi ricorderete, stupito con una spiegazione scientifica di IFES, ma adesso gli chiedo una cosa che spesso si sente dire nelle telecronache americane. Vediamo se Lefio sa cos'è la Mendoza Line.
Allora, sì, la Mendoza Line la so, non la so con gran precisione. So che è una media battuta, quindi sta attorno ai due, non so se proprio i 200 o poco più, e so che Mendoza era un giocatore che aveva mantenuto questa media battuta, però i dettagli diciamo che me li devi dire tu perché non li so proprio.
No, hai ragione, è proprio, diciamo che c'è un giocatore, tal Mario Mendoza, infielder, che era bravissimo ovviamente col guanto, ma diciamo che non era una mazza caliente, e addirittura ha battuto 5 volte sotto media 200. E battere, diciamo, sotto media 200 significava, per i suoi compagni di squadra che lo prendevano in giro, battere sotto la Mendoza Line. Anzi, ti dirò di più, sai chi è che ha coniato questo termine?
Il cugino.
No, George Brett, il terza base dei Kansas City Royals. Ti dice niente questo nome, George Brett? Te l'ho fatto anche vedere,
No, mi ricordo solo la canzone che abbiamo appena sentito, che era Picchia i bambini, e i bambini erano chiamati Brett.
George Brett, per forse qualcuno se lo ricorda, magari andate a vedere nei classic downloads del sito MLB, è quel giocatore che era impazzito quando gli avevano levato il fuoricampo perché c'era la pint tar troppo alta.
Kansas City Royals, bravo, bravo. Contro Yankees, mi
esatto,
sembra.
Esatto, bravissimo, Lefe, te la ricordi perché l'abbiamo vista assieme. Cavolo. Quella partita. Aveva fatto un fuoricampo che gli avevano annullato ed era successo un casino con partita sospesa, ripresa un mese dopo, però fu proprio lui a coniare questa Mendoza Line, perché disse ai giornalisti, cioè, ho capito di essere partito male in questa stagione quando mi sono ritrovato sotto la Mendoza Line. Quindi George Brett è partito con questa Mendoza Line, uh-huh, che è ancora adesso, ancora oggi si usa quando un battitore fa un po' schifo, diciamo, si dice che batte sotto la Mendoza Line. Comunque Lefio, ancora una volta, diciamo che non ci hai preso tanto, ma ci hai fatto veramente divertire con le tue spiegazioni irrazionali.
No, ma sono studiati, ci penso la notte, quindi...
Diciamo che la parola baseball si conclude così, e vi dedichiamo una canzone un po' finta. Sapete quelle canzoni tutte sintetizzatori degli anni 80, la conoscerete sicuramente, la canzone di F.R. David, e si chiama Words.
Just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you, and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy. Simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know. And when I say I love you, honey, please believe I really do.
Bentornati amici di Radio Play It, è sempre Baseball e Musica, la seconda puntata. E dopo le domande che ho fatto a Lefio e non mi ha dato una risposta giusta, che fosse una, ho avuto una grande tentazione di licenziarlo.
No, intanto era una, e non era una, ma era mezza, diciamo, ok. Però sì, il licenziamento è il tema sicuramente di questo periodo, perché in questi tempi sono stati licenziati ben tre manager di Major League.
Sì, proprietari impazziti, proprietari che credevano di vincere le World Series in 2 mesi, di vincere tutte le partite, che invece si sono visti costretti, oppure hanno avuto la volontà di cacciare via il proprio manager. È una moda che non siamo abituati a vedere in America. Noi ci siamo abituatissimi, perché col calcio in Italia si perde una partita e subito l'allenatore viene messo in discussione, mentre in America ci sono manager che durano di minimo gli si dà 2-3 anni per mettere a posto le cose, per far vedere anche lui quanto vale.
Sì, questo perché ovviamente, così come la stagione del baseball è spalmata su ben 162 partite, comunque la lentezza, il fatto che i risultati non arrivano di certo in una o due partite, ma in svariate decine di partite, bisogna dare tutto il tempo al manager affinché le scelte possano avere i risultati sperati.
Quindi Randolph dei Mets, Gibbons dei Toronto Blue Jays e poi il GM Bavasi dei Mariners in questo momento sono tutti in Florida, tutti a pesca, Florida Keys, magari nella stessa barca, perché non hanno più un lavoro. Certo, non avranno problemi a mangiare, a portare qualcosa da mangiare ai loro figli, perché i contratti continuano ovviamente a pagarli le franchigie. Ma volevo chiederti, Lefio, tu che sei uomo di campo, ma quanto è importante avere un buon manager per una squadra? Sto parlando del manager come uomo di campo proprio. Cosa ti trasmette, cosa ti dà un manager?
Ma indubbiamente il manager è fondamentale, intanto per le questioni tecniche, perché comunque organizza tutta la squadra, quindi una buona organizzazione ottimizza l'allenamento, quindi si tratta di lasciare ai giocatori una crescita maggiore. Forse in Major League sono più gli aggiustamenti piuttosto che la crescita, ma poi sul campo è fondamentale come motivatore, secondo me. Non so, faccio un esempio pratico: come quest'anno per i Twins, uno come Gardenhire è riuscito a dare una grande motivazione a tutti questi ragazzi che sono, non dico tutti, ma quasi tutti quanti al debutto, soprattutto la rotazione. Quindi diciamo che per me è una pedina importante, è il re proprio, è colui che riesce a dare la spinta giusta ai giocatori.
Forse qualcuno di voi lo saprà, quelli che non lo sanno, ora glielo diciamo, che Lefio ha avuto la grandissima fortuna di essere allenato da uno dei più grandi manager, se non il più grande manager della storia del baseball italiano. Stiamo parlando di Gigi Cameroni.
Sì, il grande Gigi, che ci saluta, ci guarda da lassù tutte le domeniche, era assolutamente un grande proprio da questo punto di vista, sia dal punto di vista della strategia, perché comunque in campo era quello che sapeva quando era il momento giusto di fare il bunt, sapeva quali erano le cose che dovevi fare per scoprire quali erano i buchi della difesa avversaria o dell'attacco avversario, e poi soprattutto, come dicevo prima, era un grande motivatore, era uno di quelli che aveva una passione enorme dentro e che te la sapeva trasmettere, quindi anche persone che magari non conoscevano bene il baseball eccetera, semplicemente ascoltandolo, guardandolo, alla sua età soprattutto, ti riusciva a far amare questo sport.
Un bacione, un abbraccio grande a Gigi Cameroni e un ringraziamento anche le poche volte che io ho avuto a che fare con lui. Mi ha trattato come fossi un giocatore di baseball, incredibilmente, anche se arrivavo sgarruppato all'allenamento, in ritardo, così mi ha sempre trattato come se fossi uno della squadra. Torniamo a parlare di MLB. Con questi licenziamenti ne vogliamo parlare un po'. Io parlerò un po' del licenziamento che mi ha più colpito, cioè quello di Willie Randolph, il manager dei Mets. Manager dei Mets Mets, primo manager della storia dei Mets di colore, è stato cacciato dopo un paio d'anni. Dopo che l'anno scorso i Mets sono andati benissimo fino a 5 metri dal traguardo. Vi ricorderete il tracollo ormai mitico dei Mets che sono stati superati dai Phillies e non hanno fatto i playoff. L'anno prima avevano fatto i playoff e alla grande sono andati a una partita dalle World Series, battuti solo dai grandi Cardinals che poi avevano vinto le World Series stesse. Quest'anno ci si aspettava una partenza un po' più, diciamo, veloce, anche grazie all'acquisizione dell'inverno, l'acquisizione del pitcher Santana, ma così non è stato. Mugugni dei giocatori, dei tifosi, dei dirigenti spaccati in due, e Willie Randolph è stato cacciato proprio mentre i Mets sembravano avere girato l'angolo. Una serie di vittorie in casa e in trasferta, due sconfitte ma con delle salvezze bruciate dal loro closer, e mi chiedo perché e per come i dirigenti Minaia su tutti dei Mets abbiano cacciato con quella intempestività incredibile un manager che sembrava avere comunque il polso della squadra.
Ma secondo me comunque c'è stato qualche problema interno anche un po', diciamo, a livello personale, e quindi e poi comunque gli investimenti enormi che hanno fatto i Mets in questo periodo non permettono assolutamente di fare errori. Allo stesso modo, appunto, per problemi interni anche Gibbons è stato licenziato. I Toronto Blue Jays stanno andando molto male e quindi per gli stessi motivi è stato licenziato.
Anche i Mariners hanno preso la stessa decisione. I Mariners sono una squadra un po' strana, pensavano quest'anno di fare i playoff, di andare in bene, invece hanno una squadra vecchia con contratti altissimi, giocatori inamovibili, i prospetti li hanno già dati tutti via per ottenere il pitcher degli Orioles quest'inverno, e quindi non hanno nessun margine di manovra, non vedono la luce alla fine del tunnel, e hanno ben pensato di cacciare, peraltro forse in questo caso giustamente, però forse in questo caso addirittura tardi, il manager Pavasi. Quindi c'è grande festa
però per i tifosi dei Mariners, che non vedevano l'ora, perché noi ne conosciamo alcuni anche molto tifosi dei Mariners, veramente non potevano più sapere, vedere o sentire di Pavasi.
Pavasi quindi a casa, Gibbons a casa, Randolph a casa, invece noi sempre qui a Radio Play It a diciamo deliziarvi con un altro pezzo. Il pezzo che dedichiamo a tutti questi manager è un pezzo del grandissimo cantante folk Bob Dylan, sempre sulla breccia da 1200 anni. Il pezzo ha un titolo che è tutto un programma, Things Have Changed, Bob Dylan.
No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy, talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too.
Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with a losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight.
Inconfondibile la voce super nasale di Bob Dylan, penso che non apra neanche la bocca ormai per cantare, canta direttamente dal naso. La canzone era Things Have Changed, speriamo, cioè sicuramente le cose sono cambiate per quei tre che abbiamo menzionato, speriamo che cambino anche per le loro franchigie, che si mettano in una rotta un po' più, diciamo, in bolina, come si dice in termini velistici. Adesso passiamo di punto in bianco a una rubrica che ci ha reso famosi in tutto il mondo, specialmente in Papua Nuova Guinea. Stiamo parlando della rubrica Calle e Lefio danno i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home.
Eccoci qua per la rubrica di curata in particolar modo da Lefio. Oggi è la seconda puntata. Di che cosa ci parlerai, caro mio Lefione?
Ma ovviamente con la seconda puntata non possiamo far altro che parlare del numero 2. Quindi grazie al libro che abbiamo ricevuto in prestito dal Pixi, che ringraziamo sempre, non possiamo far altro che continuare con la nostra rubrica. Numero 2, quindi, ci aspettiamo ovviamente un personaggio che è ancora tutt'oggi sui campi. Parliamo per primo quindi di Derek Jeter, che ha la particolarità di essere lo shortstop più famoso in questo momento.
Anche diciamo il più fico, con quel sorrisetto veramente newyorkese.
Tra l'altro anche sempre accompagnato da belle donne, perché ho letto che ha avuto alcune VIP veramente famose, come Mariah Carey, se non ricordo male.
A Soralella.
Esatto.
Sister Lail.
Tornando quindi ai numeri, il numero 2, quello che ha sulla casacca, ricordiamo che è l'unico numero, insieme al numero 6, che non è stato ancora ritirato dagli Yankees. E quindi... presto soltanto il numero 6 rimarrà quello senza ancora diciamo disponibile, perché Jeter senza dubbio riceverà questo merito da parte della franchigia.
Sì, una carriera sicuramente da Hall of Fame, tanti titoli vinti, tante grandi giocate, anche se qualcuno dice che comunque è un giocatore sopravvalutato, però è stato ed è per anni il simbolo della squadra più importante del baseball professionistico, e quindi non potevamo non menzionare Derek Jeter.
Assolutamente, infatti è famoso anche perché è uno dei pochi che ha il titolo di capitano, mentre magari in altri sport il capitano è molto più utilizzato. Nel baseball, quantomeno nell'MLB, ci sono solo tre persone in MLB che hanno questo titolo. Sono ovviamente Jason Varitek, che porta la sua C addirittura sulla casacca, e Derek Jeter per gli New York Yankees, e Paul Konerko per i Chicago White Sox, cosa che non sapevo.
Ti dirò, Lef, ti dico una cosa di Derek Jeter, che io associo a Derek Jeter l'out in prima, quello in terzo tempo, quando prende la pallina, quella fuori dal range di qualche altro short, fa due passi verso il left field e poi spara saltando e girandosi contemporaneamente la palla in prima per quegli out che vanno poi negli highlight reel che tanto amiamo.
E infatti quella è diventata la presa alla Jeter, famosissima, quasi viene detto proprio il trademark della sua presa.
Oltretutto, se tu lo fai al Carlini, il campo qua di Genova, poi gli devi versare un vaglia, sì, di $3.
No, ultimamente si va direttamente con PayPal, puoi andare diretto senza il vaglia. Usava una volta, ormai si sono ammodernati pure loro. Passiamo quindi, però, ovviamente non essendo l'unico numero 2, ci sono anche altre persone. L'altro numero 2 che va citato è Leo Durocher, cioè 41 anni di carriera MLB tra giocatore e manager, è uno dei grandi. Sta nella top 10 dei manager, una top 10 molto particolare. Infatti ci stanno quelli che sono riusciti ad ottenere 2000 vittorie in carriera, che è un numero veramente strepitoso.
Sarebbe bello calcolare quanto è stato in un ballpark in vita sua, quante ore ha passato, perché penso il giocatore, la partita già dura 3 ore, loro si presentano 3-4 ore prima addirittura, poi lui ha finito la carriera, è diventato manager.
Assurdo.
Sarebbe bello,
una roba assurda,
una cosa tipo il 50% della vita passato.
Anzi, se qualcuno vuole farlo e dirci questa curiosità, saremo ben contenti nella prossima rubrica dei numeri di suggerirlo. Era un litigioso e addirittura è riuscito a raggiungere il 95 espulsioni in carriera, e nella top 3 in questo caso.
Ti interrompo perché so questo trivia: chi è il recordman delle espulsioni dell'MLB? Volevo solo bullarmi.
Bullati.
È Cox, il manager che ha, avendo 1500 anni, ha anche il record delle espulsioni di tutti i tempi per l'MLB. Scusate questo atto di vanteria, però
meritato.
Non ho resistito.
Meritato. Su Durocher possiamo dire che è famoso anche perché Babe Ruth lo accusò di avergli rubato l'orologio durante una partita, non mi ricordo ovviamente.
Gli disse you made me the watch.
Esatto,
mi hai fatto l'orologio.
Chi sta ovviamente in cima al podio dei numeri 2? Il più vicino a noi, il grandissimo Tommy La Sorda. Ha indossato vari numeri come giocatori, ma come manager ha scelto proprio il numero 2 perché voleva ricordare l'appena citato Durocher, numero 2 ovviamente ritirato dai Dodgers. Tommy La Sorda, come manager, 1599 vittorie, 1439 sconfitte. Da notare, appunto, bastava ancora una vittoria per arrivare a 1600. In questo momento è lo special advisor del chairman dei Dodgers, praticamente è la bandiera dei Dodgers, è colui che rappresenta i Dodgers in qualsiasi situazione.
Grandissimo, simpaticissimo. Molti di voi si ricorderanno le fantastiche come si chiamano, gli stacchetti che l'anno scorso puntavano a promuovere i playoff, in cui lui entrava in case di tifosi di squadre che non facevano i playoff e li esortava a guardare le partite su MLB TV. Fantastico Tommy La Sorda.
Esatto, quindi Tommy La Sorda considerato concludiamo qui quindi la rubrica come il padrino di Mike Piazza.
Bravo, bravo Lefio, bella la tua rubrica sui numeri, però adesso passiamo subito a un'altra rubrica, è quella in cui ci scanniamo. Stiamo parlando infatti della rubrica del dibattito. Il dibattito, di cosa ci occuperemo oggi, caro il mio Lefio? Ci occuperemo di steroidi. Certo, non potremo essere diametralmente opposti nelle opinioni, perché nessuno dei due ovviamente voleva fare quello pro steroidi, però ci scontreremo sul fatto che, secondo noi, se la MLB ha fatto abbastanza e fa abbastanza e farà abbastanza per combattere gli steroidi o meno. Secondo te, Lefio, com'è la situazione adesso? Dopo tutti gli scandali che ci sono stati negli ultimi 3-4 anni, com'è?
Ma la situazione, secondo me, è a dir poco tragica, diciamo. Abbiamo avuto l'esperienza di Barry Bonds, ancora ovviamente con The Rocket, è ancora indietro. Calle, secondo me l'MLB non può nel 2008 ancora trovarsi davanti a una situazione così ambigua, quantomeno, soprattutto quando poi ci sono delle evidenze fisiche dei giocatori che abbiamo visto tutti quanti.
Secondo me invece l'Efius, il vento è un po' cambiato, e non tanto per quello che ha fatto l'MLB, le varie inasprimenti di pena, i controlli più o meno a sorpresa, molto meno e poco più, ma soprattutto, sai cos'è secondo me che è cambiato? L'atteggiamento dei tifosi. I tifosi che hanno preso di mira i tra virgolette dopati, anzi leviamo pure le virgolette, hanno preso di mira i dopati, hanno fatto capire che loro a questo tipo di baseball non volevano più assistere. Gli investitori, ovviamente, i soldi sono sempre lì pronti a essere sottratti dalle casse dell'MLB, e quindi Bud Selig ha dovuto fare marcia indietro, inasprire, appunto, avevano detto, le pene e tutti i controlli. E secondo me la situazione è già un po' cambiata, si vede qualche braccione di meno, magari qualche home run di meno, qualcuno che in meno che lancia 600 miglia all'ora, e quindi le cose secondo me sono veramente migliorate. Ci si è liberati anche in questo caso di tutte quelle reminiscenze degli anni 90, quegli slugger strapotenti che avevano quei braccioni che bastava toccare la palla e veniva fuori, e quindi io vedo che il baseball si sta avviando verso una
Calle,
stagione
luminosa. No, perché tu hai visto Giambi, cioè tu ti capita di guardare delle partite degli Yankees?
Purtroppo sì.
Ecco, anche a me purtroppo capita, perché Giambi ce l'ho nel fantasy, ma è una persona che ha delle braccia enormi. A volte quando torna a casa dopo aver fatto il suo bel fuoricampo è stanco, non ce la fa più. Non si può guardare queste cose. Parliamo di campioni che sono strapagati, diamo un esempio sbagliato comunque alle persone, ai giovani, fa male, è una cosa che distrugge. Mi ricordo che c'era proprio quella pubblicità che mi aveva colpito molto, della statua del discobolo che si frantumava dicendo: ecco cosa succede utilizzando gli steroidi. E non è l'unico problema, perché ci sono i problemi ben più seri a riguardo.
Certo, Lefio, tu stai dicendo una cosa giusta, però mi hai citato un giocatore che diciamo è della vecchia generazione, di quella generazione che ho detto che sta per scomparire, perché adesso gli slugger di adesso, ti cito il mio amico Ciccio Bombo, Prince Fielder, è più che essere un dopato è un golosone
vegetariano,
sì, mangia tofu a tradimento, così lo ruba di notte nel frigo e poi piazza la palla fuori. E anche tutti i giovani campioni nuovi sono invece degli super atleti più che dei potentissimi e enormi ragazzoni. Quindi secondo me proprio c'è stato un cambio di direzione. Ovviamente vedremo, perché ora noi ne dibattiamo, però i risultati si avranno solo fra qualche anno, perché
io ho ragione e tu hai torto.
Vedremo se ci saranno altri record con asterischi, altre storie malate, tipo io non prendo steroidi, punto, e poi il giorno dopo trovato dallo spacciatore che si bucava con il cucchiaino e il limone in bocca. Vedremo comunque, la rubrica del dibattito ha diciamo, ha avuto termine, come al solito non ne siamo, è stata veramente inutile, non siamo usciti.
Io sono contento, anche so la tua opinione.
Anch'io mi ritrovo più ricco ora che me lo dici. Dedichiamo a questi slugger stranamente grossi, un po' abnormi, una canzone di un cantautore italiano, bolognese per l'esattezza. Stiamo parlando di Luca Carboni e il suo pezzo è Ci vuole un fisico bestiale.
Perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai. Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio. O sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai. Di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. Come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio. A mente sana, il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai.
Eccoci qua a Radio Play It. Il baseball è sempre l'argomento che trattiamo e non ci rimane che affrontare l'ultima rubrica, ma è la rubrica più bella. Praticamente noi facciamo questa trasmissione, questo show, solo per avere la fortuna di ascoltare le parole di Joe Sox.
Sì, un grande Joe che in questo momento, mentre noi siamo qua, è in vacanza, veramente. Abbiamo di nuovo fatto quella operazione assurda per cui colleghiamo alambicchi, cavi, cavetti, telefoni e che soprattutto a scrocco della sua azienda facciamo la trasmissione dalla UK all'Italia.
La volta scorsa è stata la puntata zero, per lui ci ha parlato del 600° home run di Ken Griffey. Vediamo cosa ha inventato per la prima puntata vera e propria. Argomenti da trattare ne ha un milione, chissà se avrà la capacità ancora una volta di emozionarsi. La puntata numero 0 è stata bellissima e speriamo che anche questa volta concluda degnamente la nostra trasmissione, anzi che elevi un attimo il livello della trasmissione. Per cui sentiamo il pezzo di Joe Sox, Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball, prima puntata di Profondo Baseball. Nella puntata 0 abbiamo parlato di Ken Griffey Jr. e del suo fuoricampo numero 600. Oggi diciamo che apriamo ufficialmente questa rubrica. Pensiero di oggi, avevo pensato di leggere al meeting quello che non abbiamo mai fatto e forse mai faremo, chi lo sa. Si tratta del meeting con probabile partita del canale baseball di Play It. Danni fisici e soprattutto mentali che potrebbe causare quella partita, vabbè, proseguiamo. Avevo pensato appunto di leggere al meeting, magari dopo cena con qualche birra in corpo, quando si è tutti allegri, il grande entusiasmo etilico, The Great Alcoholic Ballpark, come se questo pezzo fosse un manifesto di noi tutti che vogliamo scoprire ed assaggiare una fettina d'America, una slice di quell'enorme crostata di mele che sono gli Stati Uniti. Ma invece penso che meriti di essere una cosa seria, un piatto forte, una bella chianina niaffiata da Chianti Classico. Per cui ho deciso di scriverlo e di leggerlo proprio per la puntata di questa rubrica, la prima puntata. Rubrica che mi hanno affidato con mia grande sorpresa, mio immenso orgoglio, che si chiama come il topic aperto qualche tempo fa su playitusa.com. Profondo Baseball. Allora, prima di leggervi la riflessione di oggi, parlo per un momento di Profondo Baseball. Leggo direttamente dal sito. Topic di racconti veri o inventati sul baseball, aneddoti, storie, anche rubate da altri siti. Niente statistiche, niente sabermetrica, no ai membri dei front office delle franchigie, dirigenti, a chi parla di milioni di dollari, pochi numeri, pochi riferimenti alla razionalità. Siamo quelli del baseball romantico, almeno pretendiamo di esserlo. Siamo quelli di Nomar, tradito e scambiato 3 mesi prima che si realizzasse il suo sogno. Siamo quelli di Ettore, l'eroe tragico. Talvolta si racconta per creare silenzio, talvolta per insegnare qualcosa, talvolta per far sorridere. Oggi nessuna delle tre. Scrivo con la presunzione di spingere a scrivere anche altri. Coraggio. A me e a voi. Vediamo cosa viene fuori. Dunque, bella impresa, no? Il topic ha 4 pagine al momento. Pagine testimoni di racconti bellissimi, ma anche di quanto sia difficile creare emozioni. Allora, perché profondo? Perché viene da dentro, perché viene dal profondo dello stomaco ed arriva fino alla gola, come un lungo imbuto, che laggiù nelle viscere diventa un tubo di gomma, che ti si attorciglia tutto, specie quando hai le sacche piene e nessun altro. Sia quando sei in attacco e vuoi mandare a casa quei ragazzi pronti a scattare dalle basi, così come quando sei in difesa, quando non sai proprio esattamente come riuscirai a chiudere quella porta che si sta aprendo verso l'abisso della sconfitta. Profondo, perché quando senti il crack del legno sulla palla, la voce si trasforma in un grido che dici soltanto profonda, vola, vola, profonda. I brividi ti corrono lungo la schiena, la palla scompare nella notte. Profondo come profondo rosso, colore del sangue, colore delle emozioni forti, colore dell'odio, ma soprattutto dell'amore. Ma ed ecco la riflessione di oggi. Perché baseball? Baseball. Lo sguardo diventa assente e inquisitorio. Quello della mazza o della palla strana? No, quello del football, signorina. La mazza, quello della mazza. Lei ha mai visto una mazza? In genere di legno. Brava, esatto. Quello con la mazza di legno. La palla è del guantone. Ok, adesso ci siamo. Baseball, dicevamo, non è uno sport semplice da capire, non è diffuso da noi come vorremmo, come crediamo noi, meriterebbe. Ma non lamentiamoci, è il momento di celebrare. Baseball che ci riunisce, uno sport che decisamente si confonde più di tutti gli altri con la vita, che appunto sprofonda nel quotidiano per la lunghezza della sua stagione, perché lo puoi lasciare gracchiare nel sottofondo, perché ti accompagna quando devi lavorare in giardino, devi cucinare, devi fare il lavoro di casa, per i suoi alti e bassi continui, per la pazienza che richiede a tutti per giocare, per imparare a capirlo, per i suoi ritmi ripetitivi, spesso lenti, talvolta fermi, ogni tanto rinviati per pioggia, ma poi improvvisamente veloci, scattanti, potenti, illuminati dal sole caldissimo dell'estate, influenzato come nessun altro sport dal clima, dalle folate del vento, dall'ambiente, dai rumori, dalla luce, dalla folla, dalle ombre, dalla forma dello stadio, da 1000 piccoli particolari che lo rendono irripetibile, che rendono ogni suo evento talmente speciale che vi sono continuamente cose che non erano mai accadute prima, ogni partita, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Uno sport che dentro di sé è il rotolio delle bocce, il volo dei proiettili, il cuoio marrone dei guantoni, il bianco candido delle magliette di cotone, il verde dell'erba fresca tagliata perfettamente, quel rosso dei mattoni e della terra battuta. Lo sport che ha un suo fascino sospeso nel tempo, con regole, dimensioni, distanze, praticamente immutate da oltre un secolo e mezzo, che è arrivato fino a noi, quindi antico, profondo anche nella sua storia. Non puoi amarlo se non sai chi è Babe Ruth, se non lo sai chi è, me ne senti continui riferimenti, e nel baseball i riferimenti al passato sono fondamentali. Senti appunto parlare così spesso che devi per forza andare a cercare Babe Ruth su Google. 5 milioni di link in mezzo secondo, e subito ti ritrovi perso a leggere racconti infiniti che hanno sempre un po' di baseball e molto di vita vissuta. E adesso la stiamo vivendo noi questa vita. D'accordo, i contratti, i soldi, le pastiglie, le statistiche, le pomate, i numeri. Quello che conta sono le emozioni, se non era per quelle non saremmo qui. E tutti quei film che quelle emozioni riassumono in maniera così reale, viva. Film e romanzi inventati, ma che potrebbero essere benissimo l'assoluta verità. Le storie per i film sul baseball non le scrivono ad Hollywood, scrivono negli stadi i giocatori. Ad Hollywood le copiano e le raccontano, ma sono già scritte. Le emozioni, appunto, se non fosse stato per le emozioni, se non fosse stato per Babe Ruth, se non fosse stato per gli Yankees del 27, la squadra più forte di tutti i tempi, fosse stato per Yogi Berra, per Casey Stengel, se non fosse stato per Ted William e il suo meraviglioso swing, quando camminerai per la strada la gente ti indicherà e dirà: quello è stato il più grande di tutti i tempi. Fu un estate per Johnny Pest che held the ball nella serie del 46, se non fosse stato per Bobby Thompson e Ralph Branca and the shot heard around the world tra i ottobre del 51, se non fosse stato per The Boys of Summer, un libro assolutamente da leggere, se non fosse stato per i Brooklyn Dodgers del 55, per Bob Gibson, per Willie Mays, per Carlton Fisk, la partita più bella mai giocata, se non fosse stato per Nolan Ryan e Roger Clemens, che in due hanno mandato a strike out l'intera popolazione del Texas, se non fosse stato per Robert Redford e Kevin Costner, Roy Hobbs e l'uomo dei sogni, per l'apertura di Underwood, per Moneyball e per Billy Bean, se non fosse stato per Carl Ripken Jr., per Lou Gehrig, per Dave Roberts e per Curt Schilling, se non fosse stato per John Lester, se non fosse stato per loro e per mille e mille altri non saremmo qui. Se non fosse stato per quella radio militare americana che trasmetteva ogni notte, una del mattino, sette della sera nella East Coast, una partita del campionato. Ma non è stata una combinazione, non è stato frutto del caso. È stato un percorso lunghissimo che secondo me doveva arrivare proprio qui. Doveva arrivare dopo oltre 20 anni a diffondere in qualche modo queste emozioni. Questa rubrica da cadenza bisettimanale farà parte del programma radio, come si dice, web radio, baseball e musica, nel palinsesto di Radio Play. Spero di avere sempre qualcosa di interessante da raccontare. Ecco perché, più o meno bisettimana. Prima di chiudere, un grazie a Max Jordan, l'anima di questo sito. Grazie ai due genovesi, gente che di scoprire l'America se ne intende sicuramente, Lefio e Carlo. Grazie a mia moglie che mi sopporta e che quella volta mi ha lasciato andare oltre oceano a toccare il mostro verde. Ma quella è un'altra storia per un'altra volta. Mi raccomando, non la plastica, bevete l'acqua del vostro sindaco. Mandi a tutti e grazie per l'ascolto.
Rientriamo in studio un po' emozionati, come al solito grande capacità di Joe Sox di portarci dentro il baseball con le sue storie veramente favolose. Guarda Lefio, non vedo l'ora che sia fra due sabati per poter riascoltare il pezzo di Joe Sox, di profondo baseball.
Sì, 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 io non ci dormo la notte, poi insomma descrivere le emozioni come fa lui, pochi ci riescono.
Bravo, ancora un complimento a Joe Sox. Come vi ho detto, saremo in onda di nuovo fra due sabati. Sabato prossimo ci sarà di nuovo René con la sua Peanuts and Cracker Jack.
Ma chi c'è qua?
C'è un nostro amico. Sì, c'è un nostro amico che voleva dire qualcosa.
Ciao, sono Matteo D'Angelo e anch'io come voi ascolto Radio Play USA, where baseball is sometimes on.
Grande, grandissimo, ma ormai quasi tutto il mondo ascolta Radio Play It, anche i VIP del baseball italiano, lo ringraziamo per questo skit. Sentite in sottofondo già che la musica è quella che dei saluti. Lefio, vuoi salutare qualcuno in particolare?
Sì, voglio salutare in particolare, visto che abbiamo sentito il saluto nei nostri confronti di D'Angelo, di tutti i ragazzi che in questo momento stanno cominciando le leghe, diciamo, estive, quindi i ragazzi italiani, seguiteli sui blog, sui rispettivi blog, su Play It USA, e quindi mi auguro che facciano bene quest'anno, così come hanno fatto alla grande veramente Maestri, Liddy e gli altri.
Bravi, bravissimi i nostri ragazzi. Con quest'ultimo saluto io vi abbraccio e come al solito mi sono divertito molto. Non vedo l'ora di fare la terza puntata, ma voi state pazienti, dovrete aspettare ben 15 giorni. Ora vi lasciamo con l'ennesima chicca. Ora mi sto bullando un po' troppo. L'ennesima, con una chicca comunque.
Non è che la sanno tutti.
Qualcuno forse lo sa, perché è stato più volte detto su Sky che Bronson Arroyo è un grandissimo cantante rock. Noi vi facciamo sentire un suo pezzo, una cover dei Goo Goo Dolls. Stiamo parlando di Slide. Sentite Bronson Arroyo.
Ciao a tutti.
Wonder where you are, you live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you slide? Yeah, I'm gonna let it slide. The life you kill, your priest's on the phone, your father hit the wall, your mother disowned you. Don't suppose I'll ever know what it means to be a man. It's funny how things change, yeah. Instead of live around here, I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you slide? Pieces of nothing that fall my hand. Put your arms around me. What you feel is what you are, and what you are is beautiful. Oh my, do you wanna get married right away? That fall my. Put your arms around me. What you feel is what you are. What you are is beautiful. All right, do you wanna get married?
Ascolta il podcast fino in fondo. Mo'.